Diamo avvio alla relazione di oggi. Mi presento da solo, il titolo è Io laico in tutti i sensi, Manzoni, Rosmini e lo spirito laico. Io laico in tutti i sensi non posso in queste materie avere un'opinione che pesi neppure uno scrupolo. È un'affermazione di Manzoni del 28 febbraio 1843 in risposta ad una lettera di Rosmini nella quale quest'ultimo gli chiedeva di interessarsi circa alcuni fastidi che la censura ecclesiastica poneva alla pubblicazione del suo razionalismo teologico. Qui la parola laico veniva usata come coscienza dei propri limiti in una controversia sui contenuti teologici in generale, sulla logica delle modalità del governo ecclesiastico nell'autorizzare una pubblicazione in particolare. Ma l'aggiunta di Manzoni, io laico in tutti i sensi, ci autorizza a pensare che egli era cresciuto mantenendo in libertà la coscienza del credente laico, quindi era insieme consapevole e fiero di portare avanti in armonia sia la sua cattolicità sia la sua laicità. Del resto era la sua vita a provare il suo senso della coscienza laica. Egli, anche dopo la conversione, non aveva mai sentito il bisogno di rinunciare ai valori sani della laicità professati prima della conversione al cattolicesimo, quali l'amore disinteressato alla verità, ricordate l'inno alla libertà, l'esercizio della critica ragionevole, la rivendicazione della libertà personale e sociale, l'alto senso dello Stato e della sua autonomia di azione. Ma in questa lettera ci sono anche degli interrogativi che egli pone a Rosmini e che estendono la sua curiosità di laico a campi più vasti. Rosmini aveva scritto in quest'opera, che vi diamo oggi in regalo, La rivoluzione è uscita dai collegi, intendeva la rivoluzione francese, e i collegi intendeva i collegi cattolici. Allora, è poi vero, gli chiede Manzoni, che la rivoluzione è uscita dai collegi, cioè dalle scuole cattoliche? Non potrebbe essere uscita dalle incontrollabili passioni popolari, come pensava Manzoni. E Rosmini intende condannare tutta la rivoluzione oppure una parte? Manzoni infatti era per una parte, perché diceva che le prime cose, essendo state approvate dal re, dalla monarchia, erano legittime alcune riforme approvate dalla rivoluzione francese. Questi interrogativi sottendono una domanda più radicale. Qual è la causa principale per cui in una cultura cattolica può essere nato e cresciuto lo spirito antiecclesiale, cioè uno spirito che noi oggi chiamiamo laicista per distinguerlo da quello laico? La risposta di Rosmini non si fa attendere e contiene insieme tutta la sua teoria circa le origini del laicismo in Europa e circa l'urgenza di tornare ad uno sano spirito laico. Lo spirito laicista, spiega Rosmini, è nato nelle università, quindi in ambienti intellettuali, e le università non ecclesiastiche sono nate come contrapposizione ai collegi cattolici. Poi col tempo questo spirito si riversò sul popolo, o meglio sulle passioni del popolo, le quali trovarono in questa tesi una sollecitazione ed uno sfogo liberatorio. Esso si manifestò da subito, anche se non sempre in modo cosciente, come, sono parole di Rosmini, spirito di razionalismo e di umanismo. Col termine razionalismo, Rosmini intende un modo di pensare che attribuisce all'uomo la capacità di foggiarsi totalmente la vita umana senza alcun bisogno dell'aiuto o grazia di Dio. È in fondo l'antico pelagianesimo che risorge sotto nuove forme come contrapposizione al giansenismo, cioè un'esagerazione che si illude di neutralizzare l'esagerazione opposta. E il razionalismo è la continuazione sotto altre vesti di quella storia delle impietà che cominciò col primo peccato e che prospetta all'uomo di poter sostituire il bisogno di Dio attraverso la coltivazione delle proprie potenzialità terrene. Storia delle impietà è il titolo di un libro di Rosmini. La novità di questa ultima forma di impietà sta nel fatto che promette all'uomo la completa autonomia dal divino proprio mediante l'uso della facoltà della ragione. Una forma di contraddizione perché per Rosmini la ragione si muove dietro una luce o lume che per i caratteri da esso manifestati costituisce il divino nell'uomo. Contraddizione però tentatrice e seducente perché la somiglianza della luce della ragione col divino può facilmente far scivolare l'uomo a scambiare il divino con Dio, portandolo così all'illusione di poter veramente sostituire la ragione a Dio. Basta identificare la luce dell'intelletto con la ragione umana prima, con Dio dopo, e il gioco è fatto. È successo a Platone, ad Hegel ed a tanti altri. Infatti, una volta che la ragione, convinti che la ragione è in toto un prodotto del soggetto umano e che essa è capace di dare senso globale e luce all'intera esistenza, non si sente più bisogno del ricorso di Dio. La volontà diventa autonoma, cioè legge a se stessa, e la libertà e la costruzione del proprio destino è un compito puramente umano. Non solo, si può diventare come Dio, purché lo si voglia e si abbia il coraggio di osare. La figura di Dio diventa così un ottativo del cuore umano, tutti ricordiamo Feuerbach, la religione viene assorbita dalla umanità in cammino, la nicciana volontà di potenza o l'hegeliano spirito assoluto sono sufficienti a guidare individui e società verso i loro destini ultimi, destini che diventano destini puramente mondani per il singolo, anche se ci si può consolare con una forma di eternità collettiva dovuta alla specie umana. Se si entra in questa ottica che esclude dalla vita del cosmo ogni traccia del trascendente e qualunque forma di male radicale insito nell'uomo, allora la religione e tutto ciò che essa comporta diventano dei freni irrazionali sia nella vita singola che in quella sociale. Essa costituisce un fardello che ostacola e ritarda l'agile corso della ragione. Al massimo può servire per tenere buoni individui e società ancora immaturi e indolenti, ancora non riscattati ed affrancati dalla superstizione e dall'ignoranza per mezzo della ragione, questa sì la sola arma capace di foggiare spiriti forti e liberi. Era ciò che gli illuministi cercavano di insinuare nei loro scritti, era ciò che si era tentati di fare con la Rivoluzione francese, e Rosmini e Manzoni captavano che questo tipo di scuola stava passando insensibilmente dalla teoria di singoli al comportamento di massa. Lo spirito laicista, formatosi su tali premesse, non può non voler purificare integralmente dal discorso religioso le istituzioni pubbliche di ogni genere, soprattutto se queste istituzioni sono la scuola di ogni ordine e grado, la vita pubblica, gli ordinamenti politici. Il massimo cui egli può concedere è la tolleranza della confessione religiosa all'interno delle pareti domestiche o del tempio preferito, meglio ancora se limitata all'interiore esigenza del singolo individuo. Infatti, per lui non ha senso portare la dimensione religiosa entro un'aula scolastica o durante una riunione amministrativa, peggio ancora in un'aula parlamentare dove si ragiona di cose serie. Si viene così gradualmente a mettere fra ragione e fede un fossato incolmabile dove la ragione tenta di impossessarsi e di assorbire l'esigenza religiosa entro schemi puramente mondani e la fede viene sempre più relegata ai margini della vita individuale e sociale dell'individuo, una specie di fantasma cui si concede di continuare a vivere solo entro le zone non ancora raggiunte dalla ragione. La ragione, dicevano gli illuministi, una volta liberata, sarà in grado da sola di liberare tutto l'uomo. Ricordiamo Madame de Staël. Ma ritorniamo agli interrogativi di Manzoni e di Rosmini e chiediamoci: come mai uno spirito così anticristiano, un tale scivolamento dello spirito laico in spirito laicista, si è potuto formare proprio all'interno del cristianesimo, diventando col tempo l'eresia preminente della cultura occidentale? La risposta di Rosmini, pur non presumendo di essere esauriente, tocca forse il cuore del problema. Egli risponde: è il tipo di educazione che si è voluto dare all'interno delle famiglie e nelle scuole la causa preminente. Pensate, per avere un'idea, a Voltaire in collegio, a Manzoni in collegio, cioè, e com'erano i collegi allora. È la formazione che egli chiama pia razionalistica, educazione seguita dagli educatori cattolici nelle scuole e nelle famiglie, in un periodo in cui la gente si andava aprendo sempre più allo sviluppo della ragione, imparando a leggere, scrivere, pensare con la propria testa. Questa formazione, da una parte, esigeva le pratiche pie tradizionali, quindi il catechismo, la mortificazione, il fioretto giornaliero, la confessione obbligatoria settimanale, le preghiere ogni giorno, la messa, la comunione, pratiche devozionali accettate più per autorità che per consapevole e libera conquista. Dall'altra esercitava la ragione sui contenuti che venivano dai classici latini e greci imbevuti di spirito pagano. Questi ragazzi passavano dalla cappella poi alle aule scolastiche dove si insegnava letteratura greca, latina, eccetera. Il guaio era che queste due parti non colloquiavano tra loro, ma venivano vissute come su due binari paralleli. Negli educatori si potevano accorgere dello scompenso perché gli alunni da piccoli sono ubbidienti e vivono più col cuore che con la ragione. Ma i semi di uno stile pagano depositati sulla ragione cominciavano a dare germogli invisibili che con l'età venivano alla luce e chiedevano di occupare anche quello spazio che prima spettava alla religione. Fu così che, una volta fuori dalla disciplina dei loro maestri e professori, gli ex collegiali, Rosmini chiama Voltaire il gran collegiale, gli ex collegiali cominciarono prima a creare università e centri di cultura da contrapporre ai collegi, quindi travasarono la mentalità laicista sulla popolazione. Il loro errore non stava nei contenuti che trasmettevano, ma nel senso che davano a questi contenuti. Lo spirito pagano dei classici che essi avevano assorbito e che ora potevano promuovere in libertà attraverso le scienze nuove cui davano avvio era il frutto di una formazione nella quale non avevano imparato ad impostare un dialogo corretto tra ragione e religione. Invece di vedere in questi due settori principali dell'uomo, che sono la ragione e la fede, due ali complementari e indispensabili dell'esistenza umana, due valori che si alimentano scambievolmente e nel camminare in amicizia rivelano il senso pieno e ultimo dell'esistenza, essi crebbero nella convinzione o illusione che la ragione umana non poteva svilupparsi liberamente se non si fosse liberata dalla religione che essi avevano assorbito acriticamente e quasi come ingrombro alla ragione stessa. Lo stupore doloroso di Rosmini era che su questo terreno di separazione e di antagonismo gli uomini già ai suoi tempi erano andati lontano ed ora bisognava andare lontano per incontrarli e farli ritornare sulla strada giusta. Scrive con una bellissima frase a un amico: gli uomini conviene andare a prenderli lontani perché sono andati lontani. Cambiava cioè la tendenza, il credente non stava più in chiesa ad aspettare i fedeli, ma andava a cercare, dialogando, eccetera, gli uomini che erano ormai andati lontani dalla Chiesa. Egli presentiva inoltre che tale lontananza sarebbe pericolosamente cresciuta se non si poneva presto rimedio. Da qui scaturisce la sua convinzione che nella modernità vi fosse urgenza di carità intellettuale, che l'umanità si era avviata da qualche secolo sulla via della penuria di valori intellettuali, etici e religiosi, penuria che non presagiva nulla di buono per il futuro dell'umanità, perché il suo tracciato era un sentiero di morte. Nasce su tale convinzione anche il generoso proposito personale, confermatogli dal Papa Pio VIII, di dedicare la vita a convincere gli uomini che la ragione, se correttamente sviluppata, non solo non allontana dalla fede, ma porta verso la fede e la chiede e si alimenta della fede. Nei suoi numerosi scritti, lo sforzo principale consiste nel convincere il lettore che la ragione, se presume di camminare ignorando la fede, approda o alla follia o al suicidio, privando la società del bene della verità e portando lutti e orrori indescrivibili. Mentre al contrario, una ragione che cammina a braccetto con la religione diventa fonte di benedizione sia per il singolo sia per la società. Per noi oggi questi presentimenti di Rosmini sono diventati triste realtà. La storia, dopo la sua morte, la morte di Rosmini, ci ha fatto provare abbondantemente sia la follia della ragione, sia il suo suicidio. La follia l'abbiamo provata con le ideologie che hanno infestato il Novecento, lasciando dietro di loro, prima di eclissarsi, milioni di morti. Pensiamo ad esempio al comunismo. Prima di dirci scusate, abbiamo sbagliato, abbiamo dovuto lasciare 20 milioni di morti su queste scuse qui. Pensiamo al fascismo, pensiamo ad altre cose. Cioè ogni errore si paga, va a danno dell'uomo, ogni errore teorico, ogni ideologia ha fatto molto male all'umanità. Il suicidio della ragione, invece, lo stiamo provando con l'odierno relativismo e nichilismo che vanno creando il deserto o vuoto interiore, polverizzando ogni valore intellettuale, etico e religioso e privando di senso ogni azione individuale e sociale. Voi non sapete quale tristezza può avere un sacerdote, un cristiano autentico, quando sa che generazioni di giovani stanno crescendo con la convinzione che non si può dire più loro che cosa è bene e che cosa è male, che cosa è vero e che cosa è falso, e che quindi crescano con questo vuoto e disorientamento interiore, e la sofferenza viene da questo fatto. È un'ingiustizia che questi giovani non abbiano questo orientamento interiore, quindi dei valori, delle cose da amare, in cui gioire, eccetera. Noi adulti abbiamo la responsabilità e ci verrà chiesto come peccato di omissione il non avere dato questo tipo di pane a queste generazioni che, tutti lo sappiamo, dentro di loro non solo non sono felici, ma sono coscienti di non essere felici e vanno cercando disperatamente pane. Come dice la Bibbia, i piccoli cercavano il pane, ma non si è trovato chi potesse loro darlo. Perché un professore disorientato avrà alunni disorientati, un genitore che non sa più cos'è bene e male avrà figli che non sapranno neanche loro cos'è bene e male. Se dunque la tendenza al razionalismo ha contaminato lo spirito laico, facendolo scivolare verso la posizione laicista o empia, posizione che pretende di esulare dal discorso su Dio negli spazi della vita pubblica, soprattutto della vita politica e sociale, come fare a ritornare verso uno sano spirito laico? Anzitutto si impone un severo esame di coscienza sulle omissioni che hanno agevolato questo scivolamento. Voglio dire che all'interno della Chiesa gli uomini che la rendevano visibile non sempre hanno saputo cogliere i segni dei tempi. Pensiamo alle cinque piaghe della Chiesa, ma pensiamo anche alla filosofia del diritto di Rosmini, dove accusa i maestri francesi, quelli che potevano veramente guidare la rivoluzione, di essersi imboscati per viltà e di aver lasciato che i banchi in Parlamento fossero presi da uomini, da sofisti, come dice lui, da populisti, da gente a cui non spettava quel posto. Ma hanno potuto prenderlo perché si sono tirati indietro gli altri, che invece erano i maestri per diritto. Abbiamo visto ad esempio che la formazione pia razionalista non ha saputo coniugare ragione e fede in un punto più alto dove farle convergere e dove risaltasse la loro amicizia e complementarità. A me a volte fa pena vedere, ci sono dei parroci in gambissima che ogni anno dicono: quest'anno li preparo alla prima comunione in modo tale che non ne perderò nessuno. E poi alla cresima si presenta un terzo di quelli della prima comunione e in seguito li perde tutti. Allora l'anno dopo dice: farò meglio quest'anno e farò avanti. Non ha capito che è fuori il germe. Appena queste andranno a scuola, andranno, sentiranno la televisione, leggeranno i giornali, eccetera, e saranno presi da questa mentalità di fondo: l'uomo può cavarsela da solo senza bisogno di Dio e si può programmare da solo, e in nome dell'intelligenza. Quindi il ragazzo non va più alla cresima perché crede di saperne di più del prete, e il prete a sua volta continua a bistrattare la cultura dicendo che non serve a niente, che sono cose stupide, e non capisce che finché non si aggancia a queste cose continuerà a perdere i suoi bambini quando diventano adulti. Ma c'era altro fra i credenti, c'era la ritrosia dei sacerdoti pavidi, come li chiama Rosmini, che avevano paura della ragione e ne parlavano male in forma esagerata, generando così il sospetto che i razionalisti avevano colto il punto debole della religione. A noi fa male il bigottismo, fa male il devozionismo, e fanno male perché se non c'è ragione dentro diventano poi controproducenti. C'era la ricerca poi di privilegi come i benefici, l'esenzione dai tributi, l'appoggio della forza secolare contro i dissidenti e gli atei. C'era la formazione dello stesso governo ecclesiastico, nomina dei vescovi e dei parroci, diritto di veto sulle elezioni del Papa, in gran parte lasciate nelle mani dei principi. Cioè è vero che ci sono dei laici che cercano di strumentalizzare la religione, ma è anche vero che ci sono dei preti che cercano di strumentalizzare l'amicizia che hanno coi laici, e quindi bisogna stare attenti perché la religione ha una sua sfera di purezza e di disinteresse che è il sale della religione, mancando la quale chiunque la adopera, sia da parte laica sia ecclesiastica, come strumento mondano la vanifica e quindi la rende controproducente. Come c'era una preoccupante separazione fra clero e laico e popolo ed una lacunosa formazione degli stessi chierici, fortissima ancora oggi la seconda piaga della Chiesa, la formazione del clero, la insufficiente formazione del clero. Si trattava di piaghe, cioè di altrettanti ceppi, di cui ci si augurava che la Chiesa si liberasse al più presto, perché esse velavano, ostacolavano, impedivano il libero respiro evangelico di cui la Chiesa era portatrice. Chi ancora oggi si trovasse a leggere Voltaire, a me ha fatto benissimo la lettura di tutto il dizionario filosofico di Voltaire sotto questo aspetto, non stenterebbe a rendersi conto che egli faceva leva su queste piaghe per infierire sulla Chiesa, scambiando ciò che erano ceppi in essenza della stessa Chiesa. Ed ecco perché la Chiesa deve denunciarla quando li trova, se no gli altri credono che siano essenza della Chiesa questi suoi limiti. Al momento poi della rivoluzione francese, i veri maestri che avrebbero potuto aiutare il popolo ad un sano discernimento si ritirarono, lasciando il posto a demagoghi e sofisti, i quali invece di incanalare le passioni dei popoli le liberarono, rimanendo loro stessi travolti dal turbine che ne seguì. La prima medicina dunque che Rosmini suggeriva per portare l'umanità ad uno sano spirito laico era la purificazione, o meglio uno scatto maggiore di santità riflessa all'interno della Chiesa stessa. Ed è una regola metodologica che raccomando a tutti quanti. Quando una cosa va male, la prima cosa da fare è chiedersi in che cosa abbiamo sbagliato. Ad esempio, organizziamo una conferenza, un convegno e non viene nessuno, cominciamo a dire dove abbiamo sbagliato. Da lì possiamo trovare la via per me. Se invece cominciamo ad accusare gli altri che non sono venuti, rimarremo sempre soli e non impariamo. Questo me l'ha insegnato Antiseri con lo spirito di fallibilità di Popper, perché grazie a lui ho dovuto studiarmi anche tutto Popper. Crescita di santità che si poteva attuare riprendendosi in mano la propria libertà evangelica. Quindi Rosmini diceva: la modernità ha dei problemi con la Chiesa, noi Chiesa cominciamo a dire in che cosa abbiamo sbagliato, cosa possiamo fare per riprendere, quindi cominciamo da noi. E scrive Rosmini: la religione cattolica non ha bisogno di protezioni dinastiche, ma di libertà. Ha bisogno che sia protetta la sua libertà e non altro. Il più grande degli assurdi si è che in un popolo libero sia schiava la religione che egli professa. La libertà quindi di esprimere pienamente le proprie genuine potenzialità avrebbe aiutato politici e razionalisti a comprendere che la Chiesa non era nemica dei beni dell'uomo, ma promotrice e potenziatrice. Mezzo indispensabile perché laici ed ecclesiastici giungano uniti alla cosciente fierezza della propria genuina identità, per Rosmini è la fedeltà alla verità intera, quindi l'incondizionato amore per la verità, da qualunque parte essa dovesse venire. E c'è quella belle pagina di Rosmini nell'introduzione alla filosofia in cui si rivolge agli amici della verità, questa lettera che scrive come introduzione agli amanti, agli amici della verità. La verità abita da subito l'uomo, è anche una spia religiosa perché possiede in origine qualcosa di divino, ed il criterio per riconoscerle è quella stessa idea dell'essere la quale viene da Dio. Se essa è cercata sinceramente, con uno spirito puro e disinteressato, la si incontra più di quanto si pensi. Ma frammenti di verità si possono trovare anche in sistemi errati, perché ogni errore non è che uno stiracchiamento della verità, un modo di vederla male, quindi un mescolamento di verità e di errore. Anche in questi dunque va cercata, e quando la si trova bisogna avere cura di farla propria e di offrirla agli amici della verità. Il laicista invece tende a chiudersi irragionevolmente a certi settori della verità, soprattutto alle verità etiche e religiose. Quello che dico del laicista dico anche del bigotto. Per Rosmini la ragione va liberata soprattutto in senso verticale, là dove esiste il suo nutrimento migliore, quindi verso la verità, verso il bene oggettivo, verso il trascendente, mentre il laicista tende ad esercitare la ragione in senso orizzontale, dove i valori si frazionano, o addirittura verso le profondità delle pulsioni, dove la libido preme sulla volontà intelligente perché trasformi la libertà in libertarismo. Quando parlo, dove mi chiamano, ai ragazzi o ai giovani, io dico sempre loro: il fatto di avervi fatti crescere senza dire l'angelo di Dio alla sera, ad esempio, o senza poter parlare col vostro Dio nel privato, nei momenti di difficoltà, che sono frequenti nell'adolescente, in cui ci sono momenti in cui il ragazzo ce l'ha con gli amici, si sente incompreso, i professori ce l'hanno con lui, coi genitori non si capisce, lui stesso non si piace, è chiuso in una cosa interna in cui tutto l'esterno gli è ostile, e che cosa pensa? È lì che fa le cose più cattive e le cose più brutte. E era un male che lui sapesse che col suo Dio può parlare, con l'angelo custode può parlare. Quello anzi era un senso che gli permetteva ancora un qualche dialogo interiore per poter andare avanti. L'aveglio l'ho tolto, che cosa gli ha concesso di più? In che cosa lo ha arricchito? Che libertà di più gli ha dato? La conoscenza della natura umana, acquistata tramite il disinteressato amore della verità, offre il profilo della persona come di un individuo che cammina e si svolge integralmente, cioè portandosi dietro tutte le proprie potenzialità. Egli per natura è una pluralità dinamica di principi di azione e di passione che confluiscono nell'unità del principio personale, che è poi la sua libertà consapevole. Tra le componenti dell'individuo vi è anche la sua radicale apertura al trascendente. Quando poi il trascendente gli si rivela, egli porta in sé la comunicazione con Dio tramite la grazia e diventa come una persona nuova. Presumere di separare queste parti, esigere ad esempio che l'uomo porti in un'aula di Parlamento solo la sua parte politica, in tribunale la rivendicazione dei propri diritti, in chiesa o in camera i suoi sentimenti religiosi e rapporti con Dio, è contemplare un uomo astratto, impossibile nel vissuto. Cioè l'uomo è sempre tutte queste cose, dovunque va. Ogni uomo deve essere liberamente tutto quello che è, sempre ed in ogni luogo, non deve lasciarsi in casa parti della sua umanità. Un giorno il pensatore Michele Federico Sciacca, di cui stiamo ricordando il centenario della nascita, mi raccontò che in un dibattito televisivo il suo interlocutore iniziò con queste parole: adesso lei, professore, dimentichi la sua fede e la sua religione e dibattiamo da pari a pari. Sciacca, dopo questo invito, si alzò come per andarsene, andate a pigliarsi la giacca. E alla meraviglia dell'altro, dice: professore, ma dove fa? Cosa? Gli dice: sì, me ne vado, perché se lei mi toglie il mio Dio, che cosa mi rimane più qui da dibattere? Uno degli esempi per dire che non si può esigere dal credente che abbandoni la sua fede in qualsiasi attività umana. Egli porta se stesso. La fede è forse il miglior dono che si trova dentro per chi ce l'ha. Toglietegli questa e avrete un uomo lacerato, diminuito, senza identità e senza fierezza. Ancora in un convegno a Vienna, in un convegno mondiale, un neopositivista era andato al microfono a dire: io crederò in Dio nel momento in cui un cannocchiale, un mezzo, me lo faccia vedere o fare. È andato subito dopo Sciacca e ha detto: nel momento in cui lei riuscisse a vedere Dio attraverso un cannocchiale, un microscopio, una sensazione, eccetera, io diventerò ateo. Ovviamente ciò non vuol dire contaminare l'attività del politico, del giudice o dell'economista inserendo proditoriamente la propria fede. C'è una correttezza all'interno di ogni professione che va rispettata e tutelata. Ci sono delle regole professionali che hanno una loro logica, per cui non si può imporre dall'esterno il punto di vista della fede. Cioè, nel concetto di Rosmini, uno è medico e si porta la sua fede da medico, la sua fede gli dice che i due comandamenti sono la carità di Dio e del prossimo. Quando va a fare il medico, mettiamo il dentista, come lui manifesta l'amore del prossimo? Migliorando ogni giorno la sua professione di dentista. Questo è il suo amare il prossimo, perché il suo prossimo sono i clienti che vanno da lui. Uno è giornalista, deve diventare il miglior giornalista del mondo, tendere a diventare questo. Allora attraverso la propria professione uno manifesta la sua fede, cioè facendo meglio quello che deve fare. Ed è bellissima questa regola che dà Rosmini ai rosminiani: c'è il migliore esercizio di pietà, consiste, quindi la migliore preghiera, consiste nel fare ogni giorno meglio quello che si deve fare. È una regola bellissima in cui il cristianesimo, la fede si inserisce nel politico, nell'avvocato, in modi diversissimi, e li fa diventare migliori servitori del prossimo. Ma ciò, dicevo, quindi non si può imporre dall'esterno il punto di vista della fede, ma ciò è proibito al laico dalla sua stessa fede. Egli infatti sa che l'adesione degli altri alla rivelazione e alla grazia è valida solo nella misura in cui è condivisa liberamente e coscientemente. Quello che egli deve chiedere per sé è la libertà o diritto di testimoniare con la sua professione la propria fede, non il diritto di usare la fede per ottenere qualche favore o sconto o privilegio. Quindi direi, ad esempio, adesso Antiseri sta per pubblicare tutti i 13 volumi della storia della filosofia. Dove starà la sua cattolicità e la sua fede? Nel poter scrivere la migliore storia della filosofia che sia mai uscita. Lì manifesterebbe il suo servizio ai lettori. Altrimenti la fede diventa una specie di forzatura, una leva fraudolenta come un cavallo di Troia che mira ad aggiudicarsi la vittoria barando al gioco. Modo di procedere pericoloso, perché dove si trovassero a competere più fede innescherebbe una forma di violenza di cui la storia ci dà numerosi esempi. Cioè l'aderire alla fede senza la ragione innanzitutto porta a non capire che differenza c'è tra una fede e l'altra, e poi veramente può scatenare la violenza se non c'è la ragione per neutralizzarla tra una fede e l'altra fede. E sono questi esempi negativi ciò che ha generato in molti laicisti una forma quasi invincibile di diffidenza verso la presenza pubblica della religione. Alcuni sono irrimediabilmente convinti che il germe della violenza sia un elemento intrinseco dello spirito religioso in quanto tale. Da qui la loro allergia fobica di impedire ogni manifestazione pubblica dell'elemento religioso. E mi pare che questa fosse anche la paura di Popper, cioè la paura che permettendo libertà alla religione si potesse arrivare a forme di violenza come nel passato. In realtà quel bene prezioso che il vero credente laico porta nella società e nella pubblica amministrazione è la risposta di senso ultimo delle varie situazioni private o pubbliche. Egli cioè deve essere in grado di dare senso etico e religioso al suo lavoro, sia esso politico, economico, industriale, finanziario, giornalistico, eccetera. E il senso è una dimensione spirituale che sta al fondo di tutte le situazioni, portando all'unità interiore le molteplici manifestazioni mondane e materiali. Egli è portatore di quel sale che dà sapore al proprio sudore o servizio in qualsiasi campo, rispondendo così alla carta di identità datagli dal Vangelo: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. In altre parole, il laico deve rendere visibile nella sua testimonianza il perché ultimo e comprensivo di tutti gli altri perché della sua vita. In un altro senso, poi, il cristiano è sale, nel senso semitico, il sale conserva in vita e quindi non permette che il tempo guasti e corrompa i valori etici e spirituali della società. Il cristianesimo quindi è sale della terra nel senso che conserva le civiltà in vita, impedisce loro la corruzione, come il sale impedisce che si corrompano le vivande. Ma è proprio questa visibilità che il laicista oggi contesta. Per lui laico diventa solo chi è disposto ad azzerare tutte le personali convinzioni etiche e religiose nel disbrigo degli affari, come nella creazione delle leggi, relegando questi valori, che egli chiama opinioni private, all'interno della vita degli individui. La visione di una vita pubblica e istituzionale a religiosa, risponderebbe Rosmini, si basa non sulla ragione, ma su un presupposto che annulla già la ragione, perché può nascere solo in una cultura già razionalistica o scettica o relativista. Per accettare simile posizione, infatti, bisogna aver concluso che valori quali la verità, la virtù, la beatitudine o felicità, la santità siano beni opinabili relativi all'individuo o alla cultura del tempo, eccetera. Bisogna soprattutto essere già d'accordo che le domande di senso etico e spirituale siano domande oziose, da lasciare alla sfera privata dei singoli, in essenziali allo sviluppo e alla crescita sociale. Conclusioni tutt'altro che scontate, che al massimo rivelano quanto la cultura prevalente sia veramente andata lontano dalle sue origini religiose e dall'uso corretto della ragione. Per Rosmini invece la persona umana, la quale sola sta al centro di ogni diritto perché ne è la sorgente, al punto da identificarsi col diritto, è un germe di luce intellettuale orientata verso la verità, un germe di volontà che cresce cercando il bene, un germe di felicità che chiede di completarsi nella beatitudine. Per cui ogni individuo, in quanto persona, ha il diritto di essere aiutata a camminare verso il vero, il giusto e il santo. La collettività non può negarle questi beni, anzi ha il dovere di aiutarla a trovarli e a nutrirsene. Commetterebbe un'ingiustizia se tentasse di lasciare l'uomo solo nel cammino verso la sua perfezione, peggio ancora se tentasse di tenerlo all'oscuro su questioni così importanti. Se una società rinuncia a mantenere e alimentare l'attenzione delle persone verso i beni etici e spirituali, che razza di servizio farebbe all'uomo? Il totale disinteresse verso questo capitale umano potrebbe essere una delle cause del disinteresse del cittadino verso le istituzioni, di quel disamore e mancanza di partecipazione attiva che talvolta sperimentiamo nei cittadini. Segno che non ci stiamo interessando del bene che per loro soprattutto conta. Un'altra spia di questo disinteresse potrebbe essere la durezza o asprezza delle relazioni interpersonali all'interno di un giornale, di un parlamento, dei funzionari di una banca. Gli urti e le incomprensioni vengono ingigantiti e resi aspri dalla mancanza di quei valori etici e spirituali che fungono da olio e cuscinetto tra le varie parti in conflitto. Se ci sono situazioni crudeli a volte in università, sui giornali, nelle televisioni, nelle ditte, eccetera, disumane, vengono anche dal fatto che abbiamo dimenticato l'amore del prossimo, abbiamo dimenticato questi doveri che la società non riesce a darceli. Ovviamente tenere aperto e visibile nella società il cammino verso tali beni o valori comporta il fardello di sottili ed estenuanti discussioni ingigantiti dal fatto che la ricerca verte su beni che contano per l'intera esistenza e quindi si è disposti a giocarsi la vita. Ma come diceva Teresa d'Avila, ciò che vale assai è giusto che costi assai. Né le difficoltà di un'impresa giusta, aggiungerebbe Rosmini, devono scoraggiare l'uomo a rinunciare alla ricerca delle soluzioni adeguate. La paura che spaventa il laicista a concedere una visibilità ragionevole dei valori spirituali nella vita pubblica è quella della violenza. In nome della verità, dell'etica, della religione, si sono consumati troppi abusi, al punto che è meglio non risvegliarle, accontentandosi al massimo di lasciarle confinate all'interno delle persone. Il vero laico, risponde Rosmini, ha il dovere di annunciare la verità, non di imporla. Quando egli si limita a testimoniarla in convinzione ed umiltà, ha fatto tutto ciò che la verità gli chiede. Dello stesso parere Manzoni, il quale nella breve premessa alle osservazioni sulla morale cattolica avverte il lettore con queste parole: spero di averla scritta con rette intenzioni e la pubblico con la tranquillità di chi è persuaso che l'uomo può avere qualche volta il dovere di parlare per la verità, ma non mai quello di farla trionfare. Quindi può avere il dovere qualche volta di parlare della verità, ma mai quella di farla trionfare. Il laico di conseguenza deve distinguere fra annunciare un valore in cui crede, e in ciò sta la fedeltà alla verità, e l'ottenere che gli altri condividano i suoi ideali o valori. Nella fedeltà e nell'annuncio deve esigere il diritto alla libertà, perché la verità esige dall'intelletto un'amicizia non negoziabile. Rosmini dice l'intollerantissima verità. Sul piano dell'intelletto, quindi, deve essere sincero con il pubblico, dirgli che cosa pensa di una cosa e quali sono i suoi propositi e le sue idee. Invece, sul piano della volontà e delle azioni, nelle relazioni concrete con le persone, allora la fedeltà alla verità deve essere vissuta nella carità della volontà. Per cui può esserci divergenza totale di intelletto e consentimento delle volontà, perché sono due piani diversi. Proprio come domanda San Paolo, facientes veritatem in caritate. Ciò vuol dire che i valori professati vanno promossi con mitezza e benignità, rispettando la dignità di ogni persona, non forzando la libertà di nessuno, adoperando tutta la pazienza necessaria perché essi si facciano strada da soli nel mistero della libertà di ognuno. La carità poi si estende talmente da giungere fino all'amore per ogni tipo di avversario, fino a morire per amore dell'altro. È sul piano fattivo della volontà o carità che deve essere attuata la tolleranza, non su quello mentale delle idee. Sono le volontà che io devo rispettare dell'altro, non l'idea dell'altro, perché se per me quelle idee sono sbagliate devo francamente dirglielo. Infatti tollerare significa proprio non chiedere a nessuno il conto per il fatto che la pensa diversamente da me. Sarebbe infatti una finzione meschina e assurda rinunciare ad una mia convinzione senza ragioni e dire all'altro che condivido la sua idea solo per non dispiacergli. L'intelligenza non può consapevolmente tenere vicine due opinioni contrarie senza mentire, mentre la volontà può amare tutte le persone, indipendentemente da come pensino. Per questo Rosmini ai suoi religiosi spiega che quando sorgono opinioni diverse tra loro, perché litigano anche i religiosi tra loro, e non si riesce a giungere sinceramente ad un accordo sul piano della ragione, dice, non importa. Però essi, se vogliono mantenere la carità che professano, sono sempre e comunque tenuti al consentimento delle volontà, cioè a volersi reciprocamente e fattivamente tutto il bene possibile tra fratelli, a prescindere da come la pensino. Vorrei terminare con una considerazione personale. Manzoni e Rosmini furono di quegli uomini che non si accontentano di rinvenire la verità e di annunciarla sui libri, ma che si sforzano anche di concretizzarla nel vissuto pur senza alcuna vanità o acredine. Ricordate che Manzoni era mitissimo verso la fine della vita, avendo aderito all'Unità d'Italia e al Parlamento italiano. I cattolici da tutta Italia gli scrivevano delle letteracce con insulti, con cose. Lui apriva la lettera, guardava la prima riga, al primo insulto pigliava una pinza per non sporcarsi di questo insulto e aveva il caminetto acceso e faceva: per carità, bruciamola, bruciamola, che questo male non si diffonde in giro, proprio perché non voleva assolutamente neanche vedere cosa pensavano di lui questi che lo offendevano e lo ritenevano un anticattolico. Si può quindi, dicevo, imparare dalle loro stesse vite come conservare lo spirito laico. In particolare, dicevo che Manzoni era talmente mite che evitava qualunque tipo di discussione, soprattutto dove intravedeva il torbido delle passioni. Un'altra cosa che evitava, normalmente quando smetteva di parlare, siccome il suo figliastro Stefano era un tipo analitico, quindi dalle discussioni sempre che duravano delle ore, quando era stufo diceva ai suoi amici: non stefanizzatemi, come per dire ho già un figlio in casa che mi sta rovinando queste discussioni. La sua mitezza tuttavia non gli impediva di essere quello che voleva anche nell'azione. Egli passò un lungo arco di anni senza condividere la filosofia di Rosmini e gliel'ha fatto capire, e sono passati 10 anni circa senza che la condividesse, perché la sua ragione non era giunta a comprenderla e solo verso la fine degli anni 40, quando ne fu veramente convinto, si dichiarò discepolo dell'amico filosofo con il libro Il dialogo dell'invenzione. Sul piano politico seguì un cammino di indipendenza personale che molti cattolici gli rimproveravano. Egli li lasciava pensare come credevano, senza ritorcere la loro opinione, ma anche senza rinunciare alle proprie convinzioni sull'unità d'Italia. Negli ultimi anni questa sua personale visione politica gli procurò, come vi ho detto, molti nemici. Rosmini si trovò a subire subdole persecuzioni proprio dal versante dal quale meno se le sarebbe dovute aspettare, cioè dall'interno della Chiesa cui apparteneva. Ma ciò non turbò minimamente il suo incondizionato amore per la Chiesa e per gli uomini che la rappresentavano. In politica sviluppò senza complessi le sue opinioni sull'autonomia tra Stato e Chiesa, sulla elezione dei vescovi, sulla rinuncia della Chiesa a protezioni e privilegi governativi, purché le si restituisse la sua libertà, sulle sorgenti democrazie liberali, e le scrisse francamente, con la sola speranza che le ragioni col tempo convenissero con lui. Quando per tali idee dovette soffrire, cercò di spiegarsi meglio, ma non si ribellò, né si abbandonò a giudizi pesanti, né cercò di imporle a qualcuno, lasciando al libero cammino delle idee il tempo conveniente ad affermarsi. Ci troviamo qui davanti a due testimoni dello spirito laico che provengono rispettivamente dal mondo dei fedeli e da quello del clero, cioè dalle due metà dell'intero cielo della Chiesa. La loro stessa amicizia, il fatto di cercarsi e di trovarsi al loro pieno agio l'uno in compagnia dell'altro, sono tutti esempi che rafforzano la convinzione di come nella Chiesa esiste da sempre uno spazio comune entro il quale spirito laico e spirito ecclesiastico possano crescere insieme, non solo senza perdere nulla della loro autonomia e dignità, ma alimentandosi e sostenendosi a vicenda. Grazie.